Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua? Allora mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua. Seguitelo e là dove entrerà dite al padrone di casa: il maestro dice, dov'è la mia stanza perché io vi possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala con i tappeti, già pronta. Là preparate per me. I discepoli andarono e entrati in città trovarono come aveva detto loro, prepararono per la Pasqua. Mentre mangiavano prese il pane e pronunziata la benedizione lo spezzò e lo diede loro, dicendo: prendete, questo è il mio corpo. Poi prese il calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti e disse: questo è il mio sangue, il sangue dell'alleanza, versato per molti. In verità vi dico che io non berrò più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio. E dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Olivi. Parola del Signore. Tutta la Chiesa oggi celebra questa solennità, questo evento di grazia mirabile, e cioè il dono che il Figlio di Dio ha fatto di sé a tutta l'umanità, il dono del suo corpo e del suo sangue, cioè della sua speciale presenza in mezzo agli uomini, come dice la finale di Matteo, tutti i giorni fino alla fine del tempo, un modo per essere con noi ogni giorno, un modo perché noi siamo con Lui ogni giorno finché si concluda il tempo, cioè finché il tempo della salvezza giunga alla sua completezza, alla sua compiutezza, segno che noi, aderendo a questo invito di Gesù e accostandoci anche a questo banchetto, ci situiamo in un certo luogo, ci mettiamo cioè in un certo posto in questo cammino dell'umanità verso il compimento, in questa edificazione del regno fino alla celebrazione solenne del tempo della fine, quando il Signore tornerà a riscattarci dalla morte, a salvarci per sempre e a costituirci re e principi. Allora capite quanto è importante metterci davanti a questo mistero. Ma dove era nata questa realtà? Come era cominciato questo linguaggio? Cosa possono capire gli apostoli? Cosa può capire Israele? Cosa possono capire i primi convertiti quando si trovano a celebrare questo mistero così grande e così bello della presenza di Gesù in mezzo ai suoi, anche dopo la sua morte, in forza della sua resurrezione? Beh, il libro dell'Esodo che abbiamo ascoltato all'inizio ci ha raccontato un po' dove era nato tutto questo, no? Nel tempo in cui Mosè andò a riferire tutte le parole e tutte le norme, cioè Mosè, dopo i 40 giorni passati sul Sinai, torna con le tavole della legge, torna con la Torah, torna dopo aver parlato con Dio e dice agli uomini quali sono le parole di Dio. Mosè racconta agli uomini cosa pensa Dio, come agisce Dio, che cosa ha in mente e dove vuole incontrare questo popolo che si sta appena appena formando nell'utero del deserto del Sinai, prima di giungere cioè alla terra promessa dove finalmente abiterà la sua nuova identità. Allora racconta tutto quello che Dio, tutte le parole della Torah, tutto quello che Dio gli ha detto, e il popolo, guardate come risponde: quanto il Signore ha ordinato, noi lo faremo e lo eseguiremo. Pensate un po', Dio ci incontra e ci racconta quello che vuole realizzare dentro la storia, e il popolo che risponde prontamente dice: siamo pronti per concepire un uomo nuovo, siamo pronti per essere fecondati, per dare alla luce veramente un uomo rinnovato. Noi lo faremo e ne seguiremo, sono due verbi, tu lo capisci, no? Noi ascolteremo, ci ricorderemo, sentiremo con il cuore, no, noi lo faremo, cioè vivremo intensamente, concretamente questa esperienza che si sta inaugurando oggi con queste parole. Voi sapete che poi il popolo è stato molte volte infedele, ma Dio a questa alleanza è stato sempre fedele. Al culmine della storia, nel momento in cui Dio vuole realizzare tutto quello che aveva detto già attraverso la Torah al suo popolo, il Signore Gesù Cristo, il Verbo di Dio, è incarnato nella storia, incarnato nella natura umana, viene ad incontrarci e al culmine anche della sua esperienza, della predicazione, della sua opera di annuncio del regno, ecco che finalmente si trova di fronte alla sua morte. Accompagna l'uomo fino al momento in cui l'uomo non ha più risorse, non ha più parole, non sa più cosa dire di fronte a questo evento terribile che gli sta andando incontro. Il Figlio di Dio allora che cosa fa? Fa della sua morte un rito, fa della sua morte una preparazione, spiega che cosa è l'uscita dal mondo, spiega che cos'è questo compimento dell'esistenza. E come fa a spiegarlo? Lo fa attraverso questa cena pasquale. Dice ai suoi: come i nostri padri quella notte sono scinti i fianchi, hanno mangiato l'agnello e sono usciti davanti al Signore che li chiamava dopo che l'angelo della morte aveva sterminato i primogeniti, così questa notte voi uscirete con me. Quando l'angelo della morte si sarà portato via la nostra debolezza e la nostra fragilità della natura umana, noi usciremo per abitare l'uomo nuovo, l'uomo risorto, l'uomo finalmente salvato, messo a riparo da questo sconforto, da questo disagio, da questo paradosso della morte. E per ritualizzare questa sua morte, Gesù incontra i suoi in un banchetto, capite? In un banchetto, per dire: noi usciamo verso la salvezza, noi entriamo nella salvezza insieme, in relazione. Così siamo stati pensati, così io ho visto agire il Padre e lo Spirito, così io vi consegno questa relazione perché anche voi possiate incontrarmi tutte le volte che stando insieme invocherete il mio nome. E in questo momento cruciale che Marco fa combaciare con la celebrazione della Pasqua a Gerusalemme, Gesù finalmente dice qual è il senso della sua venuta, il senso del suo ministero. E dice: mentre mangiavano, prese il pane, cioè entra nella ritualità della Pasqua, ma dice qualcosa in più, dice: questo è il mio corpo. Si sta riferendo non solo alle azime della celebrazione pasquale di Israele, si sta riferendo al corpo dell'agnello che veniva immolato nel Tempio. Si sta riferendo cioè ad un corpo che è offerto come un corpo vivente. Sapete che al Tempio veniva sacrificato l'agnello e il sangue di questo agnello serviva per l'aspersione. Questo sangue era ritenuto la vita dell'agnello, era ritenuto la vita per eccellenza, un simbolo molto forte. Però Gesù sta dicendo: io vi sto consegnando non un corpo qualsiasi, ma un corpo che ha la capacità di restare vivente e di dare la vita dentro la relazione d'amore e di perdono che voi vivete, che voi desiderate vivere insieme. E così con il sangue prende questa coppa e dice: questo è il mio sangue, questa è la mia vita, destinata a rimanere con voi sempre. Sapete, sarà poi Paolo a dire: fate questo in memoria di me, no? A proposito dell'istituzione dell'Eucaristia, in un'epoca in cui ormai tutti gli apostoli e tutti i discepoli celebravano questo mistero, non perché Gesù gli aveva comandato fatelo in mia memoria, ma perché desideravano evocare questa memoria e celebrando questa memoria desideravano avere concretamente Gesù presente, concretamente il loro maestro in mezzo a loro. Ma che cos'è che desideravo? Te lo dico perché anche tu sappia qual è l'oggetto del tuo desiderio dentro la nostra Eucaristia. Che cos'è che desiderava? Un premio che gli scaldasse il cuore? Una condizione sulla quale sentirsi perdonato e salvo? Certamente anche questo. Ma una cosa avevano compreso: se questo corpo e questo sangue che egli ci sta donando è vita, e dà la vita, e cioè fa uscire dalle angustie della morte, se questo suo corpo è un corpo vivente che è rimasto vivo, noi anche accediamo alla vita. Noi anche siamo rivestiti, ricomprati, riscattati, illuminati da questa offerta vitale che il Figlio di Dio ci ha fatto. Questo corpo ha la capacità di trasformare il nostro corpo, di trasformare la nostra carne, di trasformare tutto quello che ci riguarda. Noi stiamo tutti sotto la cappa della morte. La sentiamo come un destino crudele, la sentiamo come una spada di Damocle che ci fa paura e che informa tutte le nostre azioni, tutte le nostre scelte, tutti i nostri nascondigli, tutte le cose che combiniamo nella vita, perfino e soprattutto i nostri peccati, di cui la morte è anche figlia. Allora questo corpo vivente, questo sangue che dà vita, ci riscatta da questa paura, ci dice: noi possiamo entrare dentro questa resurrezione. Allora capisci cosa vuol dire per te accostarti a questa Eucaristia e accostarti al corpo di Cristo? Non significa venire a ricevere un premio qualità per la tua bellissima fede, non significa venire a prendere qualche cosa che ti metta dentro il cuore, non so, qualche sentimento. Non è di sentimenti che stiamo parlando. Di Cristo, il Figlio di Dio, va a morire in croce, figuriamoci se quella notte voleva consegnare ai suoi un sentimento passeggero come quello che sperimentiamo noi quando veniamo a messa, poi usciamo, torniamo a casa e incontriamo la storia dicendo paganamente e anche un po' blasfemamente dicendo: la storia è la negazione del salmo. Ma voi capite, se il verbo si è incarnato, noi diciamo che la storia è la negazione del sacro, siamo già nel contrario di quello che dice Gesù, capite, no? Allora, questo accostarsi a questa mensa, cibarsi di questo corpo che dà la vita, che è vivente, che sprigiona questa fonte di esistenza che ha la capacità di superare la morte, ci affranca pure da questa paura, ci affranca pure da queste difficoltà, da queste problematiche che noi sempre accantiamo. Dunque accostarsi a questo corpo vuol dire cominciare a celebrare ritualizzando la nostra vita e la nostra morte. Quando noi mangiamo del corpo del Cristo, noi assumiamo la sua morte, noi assumiamo la sua morte in croce. È questo che celebriamo ogni volta su questo altare. Non celebriamo solo una cena tra amici, noi celebriamo la sua morte in croce. Noi quando si spezza l'ostia guardiamo l'agnello trafitto, crocifisso, ucciso per noi. Noi accediamo, cioè, a una comunione che supera grandemente le nostre aspettative, anche le nostre aspettative di bene, di pace, di tranquillità che sempre dobbiamo durante la nostra esistenza. È un mistero enorme, grandissimo, racchiuso in una realtà piccolissima, proprio come l'incarnazione del Verbo è la persona della Trinità che entra nella storia dentro un piccolo bambino, un neonato, un aspetto assolutamente lontano dalle nostre immaginazioni di gloria, eccetera. Allora capisci che cosa vuol dire tutto questo? Attento, stai ben attento, se hai capito quanto è stato detto, ricordati bene. Noi non prendiamo una fonte di salvezza privata per noi, non prendiamo qualcosa che serve a me solamente, noi prendiamo con noi, assumiamo nella nostra vita colui che è il principio della relazione, colui che vive la relazione trinitaria e ci chiama alla relazione con Dio e alla relazione tra noi, perché la Trinità, così come si è voluta manifestare, così come è, diventi anche visibile, concreta, sperimentabile da tutti dentro le nostre relazioni, dentro i nostri rapporti. Amici, non sto parlando della possibilità di sorriderci e salutarci amabilmente tutte le volte che ci vediamo, io sto parlando della possibilità di perdonarci, di venirci incontro, sto parlando della possibilità di passare sopra il male che abbiamo fatto e che ci hanno fatto. È una cosa ardua, ma questo è il sangue del Cristo. Una realtà ardua che chiama in causa una realtà difficile come è la nostra capacità di vivere la comunione. questa è l'edificazione della Chiesa. Fuori di questa esperienza, accedere al corpo di Cristo significa, come qualche volta vedo fare anche durante le nostre celebrazioni, forse una fila per andarsi a prendere qualcosa per me che mi faccia stare bene, che mi serva e non so che sia buono per mio zio, mio nonno, che se ne sono andati, qualcosa del genere. Voi capite come si riduce fortemente, no, il valore santifico di questo grande, sacramento, di questo grande mistero. È lo Spirito che ci guida alla comprensione di tutto questo, è lo Spirito che dice che Gesù Cristo, che ci fa dire che Gesù Cristo è il Signore, è lo Spirito che ci fa vedere questa realtà fragile dell'ostia che noi stiamo per offrire, che ci fa vedere l'amore di Dio per noi, ed è lo Spirito che ti permetterà di viverlo anche là dove forse la tua coscienza ha decretato che non può entrare tutta questa bontà, tutto questo perdono, tutta questa bellezza. Possa questo Spirito portarti alla verità tutta intera. Amen. Amen.